A volte ci aiutano a crescere le persone più impensabili e che non ci conoscono nemmeno, ma sanno leggere nel nostro animo più di tanti altri. A me è capitato così, tanti anni fa. Non dimenticherò mai la lezione di saggezza ricevuta a 16 anni da uno sconosciuto, capace di infondermi fiducia in un momento di grande crisi. La sua storia è di esempio per i miei figli. Il mio mondo era crollato come un castello di carta. Avevo solo 16 anni, ma la vita mi aveva già messa all'angolo. Dalla finestra della mia cameretta vedevo la nebbia che avvolgeva le acque del lago. Fino a un anno prima, questa visione mi avrebbe colmata di gioia, ma ora no. Ripensai all'incontro con Riccardo, al nostro travagliato rapporto, alla scoperta della sua tossicodipendenza, ai vani tentativi di aiutarlo, seguito dal suo abbandono. Come se non bastasse, mi ero resa conto di aspettare un figlio da lui. Era stata l'ultima goccia. Ero depressa, con nessuna prospettiva futura. In quelle condizioni non potevo aspettarmi una gravidanza felice, quindi successe quello che temevo. Ebbi un aborto spontaneo. Caddi in uno stato apatico. Mi consideravo inutile, come un remida al contrario. Tutto quello che toccavo perdeva valore e scompariva. Vivevo con i miei genitori, che dopo l'iniziale sconcerto fecero di tutto per farmi sentire amata. Nonostante ciò mi sentivo come una piccola barchetta in acque tumultuose, che in un attimo avrebbero potuto divorarmi, disperdendomi nel nulla. A un certo punto mi sembrò di essere arrivata a una decisione. Sarei partita per la Spagna. Abbandonare tutto, lasciare ricominciare, mi pareva la cosa più logica da fare. Non persi tempo e prenotai il biglietto per Madrid, dove viveva la mia amica Francesca, più grande di me, che si era trasferita lì un anno prima col suo ragazzo. Lei mi avrebbe sicuramente aiutata. Il volo era fissato per le 8:30. Come in trance preparai il trolley giallo limone che i miei mi avevano regalato per il mio compleanno, su cui era sovraimpresso il mio nome, Azzurra. Tra le lacrime scrissi un biglietto in cui avvisavo i miei genitori della decisione presa, che ovviamente avevo tenuto segreta. Dissi che li amavo tanto e che mi sarei fatta viva presto. Prenotai un taxi per il mattino seguente e mi coricai nel letto completamente esausta. Mi ero convinta che quella fosse l'unica soluzione per mettere ordine alla mia vita. Sarei stata in grado di creare un nuovo futuro? Oppure le mie ali spezzate mi avrebbero impedito di volare? Faticai ad addormentarmi per la tensione. Poi, come una liberazione, mi destai al suono della sveglia, che spensi subito per non allarmare i miei. Con la massima circospezione mi vestì e, dopo un ultimo sguardo alla cameretta, scesi le scale che portavano al soggiorno. Presi il biglietto dalla tasca, lo fissai con un magnete al frigorifero. Fuori il taxi già mi aspettava. Da quel momento in avanti ho solo dei brevi flash, qualche immagine sfocata, come se la mia mente si fosse scollegata da tutto. So che mi ritrovai nella sala d'attesa con decine di persone sedute accanto a me. Li guardai distrattamente e fu allora che notai alla mia destra un tipo insolito. Era molto magro, con capelli argentei e una barba ben curata. Cercai di distogliere lo sguardo senza riuscirci. I suoi occhi erano scintillanti, pieni di vita, come quelli di un bambino intento a giocare al suo gioco preferito. Mi sorrise come se mi conoscesse e per la prima volta dopo lungo tempo mi sentii importante e degna di attenzione. Con stupore lo vidi alzarsi e avvicinarsi a me. «Posso sedermi vicino a te?» mi disse. Per un attimo pensai che volesse provarci, ma nulla nei suoi atteggiamenti dava adito a questa ipotesi. «Dove stai andando?» buttò lì. «Sto andando a trovare un'amica.» «Capisco», commentò. «Quanti anni hai?» 16. «Ho una figlia della tua età, ora vive a Melbourne, in Australia. A 15 anni ha deciso che voleva girare il mondo. Naturalmente siamo in contatto e ci sentiamo spesso». Era un tipo simpatico e nonostante la differenza di età sembrava più aperto di tanti miei coetanei. Avevo bisogno di una bussola con cui orientarmi. Così gli raccontai la mia vicenda e la decisione che avevo preso. Lui mi ascoltò attentamente senza alcun commento e con vivo interesse dipinto sul suo volto. «Non so perché le sto dicendo tutto questo, ma sento che posso fidarmi», conclusi cercando di indovinare i suoi pensieri. Rimase in silenzio per qualche istante. «Posso chiederti una cosa?» chiese infine. «Sì, certo. Quando hai conosciuto Riccardo, pensavi che fosse il ragazzo giusto per te?» «Se devo essere onesta, sapevo che avrei avuto problemi da quel rapporto.» «Grazie», per la tua sincera risposta, disse con un gran sorriso. Non voglio insegnarti nulla, però ho notato tante persone non credere in se stesse e nelle proprie risposte. Ma sono proprio le risposte che nascono dentro di noi a guidarci nel viaggio della vita. A quelle parole rimasi in silenzio, ripensando alle volte in cui non avevo dato retta a me stessa. Era come se fino ad ora avessi guardato il mondo da punti di vista estranei alla mia vera natura, senza considerare ciò che realmente desideravo. Ma lo sciame di pensieri negativi era sempre in agguato. Chi è quest'uomo? Perché vuole aiutarmi? Non vorrà mica approfittarsi di me? Provai l'istinto di cambiare posto, ma quello che lui disse mi immobilizzò. Molto spesso agiamo spinti dall'impulso, non ci prendiamo il tempo di osservare veramente le cose per comprendere come sono nella realtà. I suoi occhi da bambino scavavano nel mio animo, certi di trovare quei tesori di cui nemmeno io conoscevo l'esistenza. In effetti avevo fatto mie delle convinzioni molto lontane da quelle che in realtà mi appartenevano. Mi avevano detto di diffidare degli sconosciuti e che le persone erano amiche solo quando avevano bisogno. Ma era davvero così? L'uomo mi disse di guardare le persone presenti. Cominciai a farlo. Dapprima vidi solo figure senza identità, quasi degli automi. Poi qualcosa cambiò. Iniziai a mettere a fuoco dei particolari. Alcuni di loro sorridevano, c'era chi portava del cibo e chi conversava in modo gentile. L'umanità non era un'entità astratta, ma composta da persone vere, in contatto tra di loro, che cercavano di vivere il meglio possibile. Anche l'uomo, che poi seppi chiamarsi Daniel, osservava insieme a me, annuendo col capo. Come ero stata stupida. Avevo perso ogni fiducia in me stessa e negli altri. Per questo avevo preso una decisione basandomi su una visione ristretta delle cose. «Sì, ma lei dimentica che in tutto questo io sono la vittima», affermai rabbiosa. Si limitò a sorridere, senza aggiungere altro. «Ti voglio raccontare una storia, se hai voglia di sentirla», disse dopo interminabili istanti. Feci cenno di sì. «Io non sono sempre stato così. Non mi andava mai bene nulla. Nonostante avessi un bellissimo lavoro, un matrimonio a detto di tutti perfetto, un sacco di buoni amici, trovavo sempre da ridire su ogni cosa. C'era sempre qualcosa di sbagliato nel lavoro, in mia moglie, nei miei amici. Questa mia negatività alla fine si riflesse sul mio stato di salute, causandomi problemi al fegato. Avevo bisogno di cure, così fu necessario un ricovero. Nella stanza d'ospedale c'era un immigrato filippino con cui strinsi amicizia. Sempre sorridente, amichevole, disposto ad aiutare chiunque. Cominciai a chiedermi quale fosse il suo segreto. Possedeva poco nulla. Viveva in una casa popolare insieme alla moglie e a 4 figli. Non riusciva nemmeno a mettere insieme il pranzo con la cena, ma era felice. Un giorno gli chiesi perché fosse così appagato. Vidi il suo viso illuminarsi. «È molto semplice», disse. «Puoi guardare le vicende della vita in un modo complicato, creandoti problemi per ogni cosa. Oppure puoi avere un atteggiamento positivo, aspettandoti il meglio da qualunque evento e da qualunque persona che incontri. È solo una questione di scelta. Tutto qui». Al momento pensai che fosse una cosa banale. Solo in seguito compresi quanto fossero vere quelle parole. Da lì in poi la mia vita cambiò in meglio. «Sai, siamo sempre noi gli artefici del nostro destino». Aveva finito. Sentivo che qualcosa era cambiato. Ero pervasa da un senso di sollievo mai provato. Finora mi ero circondata di limiti fino a creare una gabbia che mi teneva prigioniera. Ora si era aperta e mi sentivo pronta a vivere la vita. In preda a una forte emozione gli dissi che forse avrei rinunciato a quel viaggio. Notai che alle mie parole una vena di commozione si dipingeva sul suo volto. Fu allora che lui si alzò. «Scusami, cara, non ti ho nemmeno chiesto come ti chiami». «Mi chiamo Azzurra. Vedi, c'è anche scritto qui», gli dissi mostrando il trolley. «Bene, Azzurra. Mi devo assentare per qualche minuto. Torno subito». Il tempo passava e cominciavo a essere inquieta. Poi lo vidi. «Eccomi. Scusami se ti ho fatto aspettare, ma ho dovuto fare una cosa», disse mostrandomi una busta che teneva in mano. «Ti ho scritto questa lettera. Ti chiedo solo di aprirla quando sentirai l'impulso irrefrenabile di farlo». Meravigliata lo ringraziai, mentre una voce dall'altoparlante annunciava l'apertura del gate. Mi fece una carezza e poi si perse nella folla vociante. Lo seguì con lo sguardo. In lontananza lo vidi voltarsi e ci scambiamo anche un cenno di saluto. Alla luce degli ultimi avvenimenti ero giunta alla conclusione che la cosa più saggia da fare era tornare a casa. Mi avviai all'uscita senza voltarmi, attesi il taxi con il mio trolley giallo. Una volta a casa feci sparire il biglietto lasciato per i miei genitori. Loro stavano ancora dormendo, ignari di tutto, godendosi la domenica mattina. Sentì un uccellino cantare e il mio cuore si riempì di gioia. Morivo dalla voglia di leggere quella lettera. L'aprì appena rifugiata nella mia camera. Mi raccontava che lui aveva perso una figlia della mia età durante una vacanza in Australia e che io gliela ricordavo molto ed era anche per questo che aveva voluto conoscermi. Mi augurava tutto il bene possibile. Daniel aveva voluto essere sincero fino in fondo. Com'era piccolo il mondo. Per una strana coincidenza avevo incontrato un uomo che avrebbe voluto più di ogni altra cosa essere stato d'aiuto alla figlia e invece lo era stato per me, al punto di dare una svolta alla mia esistenza. Riflettendo su quegli eventi, non posso che pensare che siamo tutti interconnessi, che le lacune degli individui possono essere colmate da qualcuno che ci sta intorno, a volte uno sconosciuto, come è capitato a me. La sua è stata una lezione di saggezza e di buonsenso, che ora, a distanza di anni, cerco di infondere ai miei figli e a chiunque incontri nel mio cammino. Daniel non aveva voluto dire subito la verità riguardo alla figlia, l'ha fatto tramite una lettera. Sono sicura che quando mi disse che la sentiva spesso, dicesse la verità. L'amore non può mai disperdersi nel nulla. Cresce dentro di noi chiedendo di essere donato, ma va sempre alimentato con piccoli gesti perché rimanga vivo. È possibile che in un giardino muoia il fiore più bello. Non per questo però bisogna smettere di curarlo. Magari un altro ancor più bello nascerà. Coltiviamo il nostro giardino e i nostri sogni. Forse proprio quello a cui non hai mai pensato si realizzerà davanti ai tuoi occhi.